Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le notizie regionali alle 12.46 con un'ampia pagina politica. In apertura chiuse le liste per le elezioni regionali, sorprese, clamorosi esclusi e ancora molti nuovi ripescati. Si è composto il quadro dei candidati alla presidenza e al consiglio regionale, dove sono 40 i seggi da occupare. La partita si è appena aperta, le elezioni si svolgeranno il 12 e il 13 di ottobre. Sentiamo in diretta Sandra Salvato.
Sì, Raffaele, buongiorno. Intanto un'ultima ora che vede ridursi il numero di candidati alla presidenza della regione Toscana. Era atteso da un momento all'altro il parere della Corte d'Appello per la validità delle firme raccolte per il medico Novax Carlo Giraldi, ex primario di neuropsichiatria all'ospedale di Lucca, e la risposta tuttavia non è quella attesa. Ne ha dato notizia stamani il segretario generale di Forza del Popolo, Lillo Massimiliano Musso, con un post su Telegram. Una prova difficile, ha commentato. Avevano raccolto più di 12.000 firme in 15 giorni, ma il rush finale evidentemente non è servito al traguardo. Traguardo che non raggiunge neppure Enrico Zanieri, che era in corsa per il Partito Comunista. Chi sono allora i big rimasti di questa partita? Va da sé Eugenio Giani, il cui endorsement è rappresentato da quattro liste. Il PD naturalmente, oltre ad AVS, Movimento 5 Stelle, Casa Riformista e la lista civica del presidente, che abbraccia, come nella foto che è circolata in queste ore, Renzi, dunque Italia Viva, oltre a Più Europa e Socialisti. Ecco allora il campo largo che ha unito Forze Riformiste e Movimento Civico, il cui obiettivo principale, ha voluto sottolineare proprio il presidente uscente, è combattere l'astensionismo. Una risposta che forse può deludere chi si aspettava toni da competizione, ma che invece guardano a creare un modello di sinergia politica che possa valere anche a livello nazionale. A sostegno di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, sono Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati. Stop invece per la lista civica è ora. L'ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale di Pistoia ha rilevato una serie di irregolarità che ne precludono la presenza sulle schede elettorali. Peccato per Tomasi, che ci contava per sperare di superare i pronostici. Gli ultimi sondaggi darebbero infatti il maggior numero di seggi al centro-sinistra, 15 e 9 al centro-destra. E poi c'è Antonella Bundu, che festeggia l'obiettivo della raccolta firme per Toscana Rossa, la lista di sinistra radicale che unisce Rifondazione Comunista, Potere al Popolo è Possibile. Per la prima c'è Sandro Targetti, nome storico della sinistra fiorentina, la co-segretaria regionale Tatiana Bertini su Firenze 2 e il segretario fiorentino Lorenzo Palandri per il collegio cittadino, dove la capolista è l'indipendente Sara Cassai. Insomma, in totale ben 900 i candidati pronti al nastro di partenza. È davvero tutto, ti restituisco la linea.
Grazie a Sandra Salvato. Presentazione questa mattina delle liste dei candidati della Lega alle prossime elezioni regionali, con il segretario Matteo Salvini, il vice segretario Roberto Vannacci e il segretario regionale Luca Baroncini. L'ha seguita per noi Domenico Guarino. Domenico, buongiorno e a te.
Sì, la Cina è vicina, Raffaele, si diceva una volta, no? Ricorderai, da queste parti. Ora si potrebbe parafrasare: l'America è vicina, visto che l'omicidio Kirk e l'odio della sinistra entrano a pieno titolo da protagonista in questa campagna elettorale per le regionali anche in Toscana. In 20 minuti di conferenza stampa, Salvini e Vannacci, che hanno peraltro glissato sulle polemiche circa la composizione delle liste e l'eccessivo peso del generale denunciato anche da alcuni big, non solo locali, della Lega, bene, in 20 minuti di conferenza stampa, dicevamo, almeno un terzo abbondante è stato dedicato proprio alla vicenda Kirk e alla violenza della sinistra. Salvini non parla di clima da BR, come hanno fatto altri maggiorenti del centrodestra, una violenza di oggi, dice, ma la storia è maestra. Ma insomma, la sinistra è di nuovo il partito dell'odio, come diceva il buon Silvio, e Vannacci a ruota, evidentemente. Evidentemente dimentico il generale delle cose scritte nel suo libro Il mondo al contrario, che non potremmo certo ascrivere a carinerie, no? Su migranti, gay e diversi in genere. Ma insomma, sui temi più propriamente legati alla Toscana, cioè sul restante della conferenza stampa, si capisce che il centrodestra punterà su tre elementi: la sanità, il sistema di potere da scardinare in Toscana, ha detto Salvini, se sei un libero professionista e non sei del PD o di sinistra fai fatica, e naturalmente la sicurezza soprattutto per la mancanza di un CPR in Toscana. Poi ovviamente l'economia, tema e cavallo di battaglia solito del centrodestra. L'obiettivo: prendere un voto in più delle sinistre anche in Toscana, ha detto Salvini. Nota a margine: la parola Tomasi non è stata mai nemmeno pronunciata. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. A proposito di Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alla presidente della regione Toscana, ha incontrato i candidati della coalizione. Sentiamo un breve estratto delle sue dichiarazioni.
mostrare con i fatti che le cose che si pensano, che si progettano, si realizzano, dalla sanità, dal piano dei rifiuti, dallo sviluppo economico, dall'aiutare i giovani che sono la nostra vera ricchezza e che ho paura che lasciano la nostra regione per trovare lavoro, casa, famiglia in altri luoghi. E poi anche cambiare un po' aria a questo sistema che secondo me ormai è obsoleto e incancrenito, e quindi credo che l'alternanza faccia bene a tutta la regione. La regione ha dato fiducia alla lista civica, ha detto candidatevi, ci guarda con attenzione, è la vera volontà popolare.
Parliamo adesso di Peato, sono chiuse le liste anche a Peato, dove la guerra per le elezioni regionali si configura come un anticipo di quella per le comunali attese per la prossima primavera. A sfidarsi sono soprattutto le due coalizioni, centrosinistra e centrodestra, piegate dalla tempesta delle inchieste sulle classi dirigenti della città. Sentiamo Giorgio Bernardini.
La tempesta senza quiete. Il doppio terremoto politico che ha attraversato il centrodestra e il centrosinistra pratesi nelle ultime settimane rende la sfida per le regionali ancora più avvincente. Dopo le dimissioni della sindaca Demila dai Buggetti a giugno, le inchieste e i ricatti incrociati nel centrodestra, le liste restituiscono una gara incerta in cui a pesare sarà sicuramente la sfiducia dei cittadini. Sono in molti a scommettere che il partito dell'astensione sarà il primo vincitore. Per il resto, il PD mette in campo a Prato una squadra guidata dalla capolista Marta Lugli, membro della direzione nazionale del partito e molto vicina alle istanze della sinistra sleniniana. Favoritissimo nella gara interna l'ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, che occupa il secondo posto in lista, e su di lui che sono puntate le maggiori aspettative elettorali, con la quota delle 10.000 preferenze alla sua portata. Nel resto della coalizione si segnalano le candidature forti dell'ex assessora Chiara Bartolini, capolista del Movimento 5 Stelle, e del capolista di AVS Alessio Laschi, oltre che della lista civica Casa Riformista, che può vantare le candidature di Rosanna Sciumbate e Rocco Tritto. A destra invece alle prese con il boato degli ultimi giorni seguito all'inchiesta per revenge porn, che vede protagonisti l'indagato Claudio Belgiorno, escluso dalle liste e da Fratelli d'Italia, e la presunta vittima Tommaso Cocci, che si è ritirato autonomamente dalla corsa per le regionali, restando però nel partito dei meloniani. Al posto loro ci saranno altri due competitor, ma i riflettori sono puntati sulla candidatura dell'ultimo minuto della deputata pratese Chiara Laporta, che ha promesso che lascerà Montecitorio qualora fosse scelta dagli elettori. Si presenta come una candidatura forte anche quella di Claudio Stanasel, il leghista vannacciano che è in testa alle liste del Carroccio in questa provincia. L'ex vicepresidente del consiglio comunale pratese potrebbe incamerare anche parte del consenso di cui godeva proprio Claudio Belgiorno, che nonostante fosse di un altro partito aveva condotto con lui sin qui la campagna elettorale assieme a lui.
Da quest'oggi nel nostro giornale radio il bollettino elettorale per raccontarvi degli appuntamenti in vista delle elezioni.
A Firenze allo Star Hotels Michelangelo in viale Fratelli Rosselli questa mattina la presentazione alle 11 aperta al pubblico delle liste dei candidati della Lega alle prossime elezioni regionali, con il segretario federale Matteo Salvini, il vice segretario federale Roberto Vannacci e il segretario regionale Luca Baroncini. Sempre a Firenze, alla sede del Circolo Fiorentino di Fratelli d'Italia in piazza Oberdan 2 Rosso, alle 12 presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia consigliere regionale per la circoscrizione Firenze 1, con l'intervento del commissario del circolo Michele Barcaiuolo. A Massa, visita del sottosegretario all'agricoltura La Pietra con conferenza stampa alle 12.30, alle 15.30 la presentazione dei candidati della lista di Fratelli d'Italia presso la sede di Massa di via Petrarca 1. A Firenze, nel capoluogo toscano, nel pomeriggio alle 14.30 presso la sede del PD Toscana la presentazione del programma elettorale del Partito Democratico per le regionali con il segretario Emiliano Fossi e Stefania Lio. E infine a Pisa, l'Hotel Tower Plaza in via Caduti del Lavoro 46, alle 12.30 la presentazione della lista dei candidati di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale nel Collegio di Pisa, presenti la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone e lo stesso candidato alla presidenza della Regione Toscana per il centrodestra Alessandro Tomasi. Le segnalazioni degli eventi elettorali in vista delle regionali da parte dei candidati possono essere inviate a redazione @controradio.it.
Oggi prima campanella per 436.000 studenti toscani in classe per il nuovo anno scolastico, un avvenimento importante. Più di 230 docenti di Firenze e provincia hanno aderito all'iniziativa di sensibilizzazione sulla drammatica situazione a Gaza. Questa mattina, all'inizio del primo giorno di scuola, hanno letto la poesia del giovane poeta gazawi Haider al-Ghazali, I giovani liberi. Sentiamo ai nostri microfoni la professoressa del Liceo Dante di Firenze, Francesca Di Marco.
Non è un primo giorno come gli altri, perché iniziamo questo nuovo anno scolastico mentre appunto a Gaza la situazione è sempre più spaventosa. Hanno superato i 400 i morti per fame, senza parlare di più di 60.000 vittime, di cui tantissime e tantissime bambine e bambine. Di fronte a questo che sta succedendo, noi come docenti dello Stato, di uno Stato, quindi come docenti fedeli a una Costituzione di questo Stato, anche come garanti di fronte alle ragazze e ragazzi di questa Costituzione, io credo, siamo sentiti in dovere di prendere una posizione, di parlare subito in classe di quello che sta succedendo. Abbiamo letto stamattina in tutte le classi, più di 230 docenti hanno aderito. Se contiamo che ognuno di noi vede almeno 40 studenti stamattina, sono più di 8.000 studenti, per i quali il primo giorno si parlerà di Gaza, si leggerà una poesia. Io ho già letto questa poesia, che si chiama I giovani liberi, di Haidar al-Ghazali, un giovane poeta palestinese che vive a Gaza e che parla dell'unione tra i giovani nelle università del mondo e anche nelle scuole, quindi, e quello che sta succedendo in Palestina. E il loro grido è la mia voce, dice la poesia, che non sarà promosso chi non supera l'esame di umanità. Ecco il senso di questa iniziativa. Noi questo esame lo vogliamo superare, appunto, penso che l'abbiamo superato stamattina. Veniamo sempre richiamati al valore dell'educazione civica, e se non facciamo educazione civica su questo, se non guardiamo quello che ci succede intorno. E diceva Calamandrei che la scuola è il quarto organo costituzionale, è quello che in qualche modo attua, Calamandrei è un personaggio a cui sono legatissima, e in qualche modo attua, no? È il sangue che scorre nelle vene della democrazia. Quindi in questo credo che noi tutte e tutti cogliamo la nostra responsabilità.
Un 15 settembre da Bollino Rosso per i trasporti, con il suono della campanella che in Toscana coincide con lo stato di agitazione per il trasporto pubblico locale, mobilitazione indetta dai COBAS Lavoro Privato per 24 ore, le motivazioni da Stefano Corrias, referente COBAS per GEST.
Non a caso appunto la data è stata scelta oggi, perché coincide appunto con l'apertura delle scuole. Con questo mi dispiace purtroppo per la comunità, se ci saranno dei disagi, però purtroppo gli scioperi sono fatti anche per quello. Allora, le problematiche che abbiamo noi in GEST sono sempre le stesse, anche quelle che ci sono state in seguito allo sciopero del 14 di febbraio. Chiediamo un adeguamento della vita lavorativa, lavoriamo diciamo in precarietà, in quanto ogni 5 anni siamo sempre sottoposti a delle visite di idoneità, e purtroppo se perdiamo questa idoneità siamo senza lavoro, ecco. Quindi chiediamo che ci sia da parte dell'azienda la possibilità di vivere serenamente in caso di non idoneità, ecco, che vengono, che ci vengono dei riconosciuti altre posizioni lavorative all'interno dell'azienda stessa. Abbiamo anche moltissime altre problematiche, lavoriamo su delle zone dove non abbiamo un posto di lavoro dove poter parcheggiare, chiediamo un adeguamento dei turni, chiediamo un adeguamento delle indennità. Comunque offriamo un servizio che è quasi di H24, almeno da parte nostra non c'è il giusto riconoscimento per quello che facciamo.
Chiusura alla previsione del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature le minime in lieve aumento, le massime in lieve calo. Le 13 in punto in questo momento, grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.